Bambine? Bambini? Mamme, papà, nonni, zii! Vi stavamo aspettando! Bentornati nel magico mondo di favolette, le favole lette. Noi della Fondazione Giancarlo Siani Onlus abbiamo trovato un'altra storia per voi. Vi siete già messi comodi? Se li avete, prendete anche dei popcorn perché oggi potrebbero esservi davvero utili. State a sentire. La storia di oggi è Foula, di Antonello Mura. Come si chiamasse non me lo ricordo, ma ricordo bene che la bambina aveva meravigliosi capelli castani, lunghi come i tramonti d'estate, sottili come i petali di orchidee rarissime e brillanti come i riflessi della neve in certe mattine di sole. Viveva con i suoi genitori in una casa davanti alla montagna, quella vera, quella che durante l'anno ha solo due colori, bianca per tutto il tempo in cui era ricoperta di neve e grigia quando questa si scioglieva. Tutto intorno alla casa invece grandi prati verdi e fiori e ancora boschi che mutavano le loro sfumature col passar delle stagioni. E gli animali? Bellissimi! Osservando molto bene, ogni giorno se ne poteva scoprire qualcuno. Caprioli, stambecchi, ricci, istrici, lepri, persino volpi, marmotte e lupi. La bambina amava così tanto la natura e gli animali che questi ultimi le si avvicinavano spesso. C'era un usignolo che ogni mattina la svegliava per andare a scuola, ma sempre con 10 minuti di ritardo e nessuno ha mai capito perché e soprattutto come si potesse regolare un usignolo, perché una sveglia la regoli, ma un usignolo? C'era la mucca che mangiava erba e tavolette di cioccolato fondente, in modo e maniera che il latte per la bambina sapesse di Nesquik. C'erano due scoiattoli, identici per colore e forma, che lei chiamava Baden e Baden. Tanto erano uguali, e pur sapendo che fosse una città tedesca, quella ripetizione la faceva sempre ridere. Pensare a Torino, Torino o Roma, Roma. Baden e Baden tutti i giorni le pettinavano i capelli, usando le loro zampine con una delicatezza degna di farfalle. C'era poi Canossa, la vecchia cocker che da sempre era la sua balia ufficiale. Vicino a casa sua c'era la baita del signor Giacomo, che tutti chiamavano Foula. Qualcuno diceva che lo chiamavano così perché raccontava di essere nato al nord, nell'oceano Atlantico, in un'isola che si chiama proprio così, Foula, che nella lingua del luogo significa isola degli uccelli. Altri dicevano che lo chiamavano Foula perché nel dialetto del paese Foula significa esagerazione, bugia. Di sicuro Foula era un personaggio straripante. Aveva una barba lunga 1,85 m e lui era alto 1,70 m. Negli inverni freddi era solito usarla come sciarpa e quando andava a fare fascine la usava per legarle. Aveva un mulo chiamato Poddighe, così vecchio che già da anni aveva smesso di portare pesi che non fossero un paio di pagnotte e un fiasco di vino, ma il Foula diceva che Poddighe trasportava tutto quello che gli era indispensabile. Aveva una barca a vela in giardino. E a chi gli chiedeva che cosa ne facesse di una barca a vela in una casa posta a 1400 metri d'altezza, rispondeva che con quella lui aveva attraversato l'oceano e che quando il vento arrivava da ovest amava issare le vele e navigare con la memoria. Non so se fosse vero, ma so che il Foula raccontava storie bellissime. E lo faceva così bene che la bambina appena poteva correva a casa sua. Qui trovava sempre una tazza di cioccolata e una storia. A volte un tè con biscottini e una storia. Qualche volta d'estate una spremuta e una storia. Insomma, male che andasse, lei sapeva che c'era sempre una storia ad aspettarla. E che storie! C'era quella dell'estate così calda che le galline facevano l'uovo già all'occhio di bue dentro il guscio. Quella in cui cani e oche si sfidavano a rubabandiera per decidere chi avrebbe padroneggiato l'aia. e quella in cui, causa un temporale di primo autunno, scoppiavano tutti i frutti degli alberi di melograno e i chicchi grandinavano per ore su tutto il paese ricoprendolo tutto di rosso. Ma la storia che la bambina dai bei capelli lunghi amava di più era quella del campo di mais. Il Foula raccontava che durante la guerra il paese si era sempre salvato dai bombardamenti. Questo perché non poteva di certo essere un obiettivo strategico quel paesino da poche anime sulle montagne. E la guerra dalle loro parti si era più letta che sentita, più percepita per la mancanza di beni di conforto che vista coi propri occhi. Era lo spauracchio che entrava nelle case della gente nello stesso momento in cui padri e figli venivano chiamati per servire la patria e tornava a bussare troppo spesso, sotto forma di telegramma. Per il resto era quasi la vita di tutti i giorni, tranne che per quella volta. Pare, si dice, che il campo di mais della famiglia Foltolan fosse il più bello della regione. Pare, si dice, che la famiglia Foltolan fosse la più ricca della regione, e forse non solo. Pare, si dice, che i tedeschi volessero bombardare una fabbrica che costruiva macchine giù in valle e che forse questa non producesse solo macchine. Pare, si dice ancora, che Heinrich von Bindermann fosse l'asso dell'aviazione della Luftwaffe e che quel mattino su tutta la zona e per chilometri e chilometri ci fosse un'ampia zona di nebbia bassa. Ancora più importante, proprio quel giorno, sul Messerschmitt ME-22, gloria e vanto dell'esercito germanico, dopo pochi minuti di volo, si bloccò uno dei due motori. Con la conseguenza per von Bindermann di non ricevere la spinta necessaria per tenere in aria il suo aereo carico di bombe. Avrebbe dovuto lanciarle al più presto per poter sperare poi di riuscire a tornare alla base. Tentare un atterraggio di emergenza tra quelle montagne era difficile anche solo da immaginare. Arrivato a questo punto della storia, il Foula faceva sempre una pausa. Un po' per prendersi il tempo di dar sollievo alla gola secca, ma anche e soprattutto per creare l'attesa. Sapeva perfettamente che le pause fanno parte del racconto, sempre che non diventino troppo lunghe. Quindi, appena la bambina cominciava a reclamare, lui ricominciava il racconto. Ora devi sapere che ai confini con il campo di mais dei Foltolan viveva la famiglia senza dubbio più povera della regione. Pare, si dice, addirittura di tutto il paese. Anche se in tempi di guerra quel povero erano in troppi a contenderselo. Loro erano i Romanò, tra uomini, donne, padre, madre, figli, zie, nipoti e chissà cos'altro, 37 anime in tutto. Per i numeri di quelle zone, loro da soli facevano paese. Vivevano accampati in tende vicino a quello che un tempo era stato un baraccone che ora serviva a loro da riparo, magazzino e stalla per animali. Per arrangiarsi gli adulti facevano qualsiasi lavoro, mentre i bimbi suonavano i loro strumenti improvvisati agli angoli delle strade sperando nella comprensione dei passanti. Quando succedeva, e succedeva, hai voglia se succedeva, di non avere proprio niente da mangiare, un Romanò si infiltrava nel campo di mais per prendere, in prestito, come dicevano loro, qualche pannocchia da mettere sotto ai denti, rischiando di incocciare nei guardiani del campo, prontissimi coi loro fucili caricati a pallettoni di sale che non uccidevano, ma ti facevano urlare come oche impazzite. Come dicevo, pare, si dice, che la nebbia quel giorno la vendessero al chilo.
«In che senso? Al mercato?»
interruppe la bambina con l'aria di chi si stesse chiedendo come facevano a venderla e quanto potesse costare un chilo di nebbia. «È solo un modo di dire. Ce n'era tanta, di quella spessa e molto bassa.» L'aereo di von Bindermann, in difficoltà, aveva bisogno di alleggerirsi del suo carico esplosivo e rischiava di schiantarsi contro le montagne. «Pare, si dice, che anche la bussola di bordo cominciasse a non essere affidabile. Come si usa dire in aeronautica, il maggiore von Binden stava volando alla cieca. E alla cieca scaricò il suo micidiale carico di bombe, mancando clamorosamente la fabbrica vicino alla valle, ma centrando in pieno il campo di mais della famiglia Foltolan. per i Romanò, che si preparavano a cercare fortuna in paese, furono momenti di assoluto panico. I piccoli piangevano, mentre i grandi cercavano di stringerli a loro sperando che tutto finisse presto in un modo o nell'altro. Di corsa si gettarono tutti nel canale, che divideva il loro accampamento dal campo di mais. Quando terminarono le esplosioni, per un attimo pensarono di uscire allo scoperto per contarsi tutti e sperare di arrivare ancora a 37. Ma una serie di ripetuti scoppiettii cominciò a riempire l'aria ancora carica di fumo e convinse tutti i Romanò a starsene ancora a lungo accucciati, il corpo a bagno nel canale. Era una serie di colpi secchi ma sottili, che sembrava non finire più. I grandi cercavano di capire che tipo di fucili fossero quelli. I piccoli, pur impauriti, cominciarono a sorridere timidamente perché quel suono ricordava quello dei fucili a tappo che avevano i bambini del paese. Quando quegli strani spari cessarono, tutti i Romanò uscirono dalla loro trincea improvvisata e fecero molta fatica a capire cosa stava succedendo. Dal cielo piovevano milioni di fiocchi di popcorn. Sul campo, che una volta era pieno di pannocchie, un meraviglioso odore di bruciato accompagnava cumuli di granelli bianchi e croccanti. Alcuni di questi erano così alti che nascondevano alla vista le montagne. Pare, si dice, che i Romanò cantarono e ballarono per 3 giorni mangiandone fino a star male. Pare, si dice, che von Bindermann abbia chiesto il congedo e facesse il fornaio a Baden-Baden. Pare, si dice, che i Foltoland, dopo aver venduto l'intera tenuta, si fossero trasferiti al sud. Dove non c'è nebbia, dissero.
Signor Fola, ma questa è una storia vera o l'hai inventata tu? Perché Baden-Baden è il nome dei miei scoiattoli, disse la bambina.
Secondo te, piccola?
Pare, si dice, che tu sia un gran bugiardo, signor Fola.
Lo sai, tesoro mio, che differenza passa tra una bugia e una storia inventata? Che la bugia nasce solo per poterti fregare. Le storie inventate, invece, al contrario, ti aiutano a vedere il mondo con colori diversi e spesso molto più belli di quelli della realtà.
Ehi voi! Lo sappiamo che siete scappati nel campo a papparvi tutti i popcorn, eh? Tornate qua! Adesso che avete la pancia bella piena, che ne dite di mandarci qualche disegno? Il signor Fola vi aspetta!